10:03, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Ogni anno gli istruttori della Fondazione Romanda per cani guida per ciechi e ipovedenti forma davvero tanti cani guida e noi abbiamo una sede distaccata proprio a Magliaso. Oggi con noi c'è Michele Marzocca, istruttore di cani guida per ciechi da 22 anni, quindi davvero un istruttore senior con diploma federale da quando lavora per la fondazione, una fondazione che contribuisce davvero in maniera impressionante all'indipendenza e alla mobilità delle persone affette da un handicap visivo che insieme al loro cane possono così tornare a spostarsi rapidamente e in tutta sicurezza anche nelle città. Noi vi racconteremo tutto su questi cani, sulla sede di Magliaso della fondazione, e soprattutto come si fa a portare un cane giovane a una così grande esperienza, a così una grande conoscenza di quelli che sono tutti i comandi, tutte le cose che devono saper fare e poi la relazione con la persona che diventerà padrone di questo cane. Beh, tantissime cose che scopriremo insieme a Michele, però adesso partiamo subito con la musica della mattina di Rete 1 e poi, come detto, entriamo nel mondo dei cani guida per ciechi e ipovedenti. Jack Savoretti alle 10:09 in diretta su Rete 1, questa è Mille Voci. Saluto Benji che è alla regia questa mattina, buongiorno Benji, saluto il nostro ospite Michele Marzocca, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Ti trovi a tuo agio?
Tranquillo.
Tranquillo, no, sì. Perché io ammetto le mie colpe e dire a un istruttore di cani guida per ciechi e ipovedenti di non portare con sé il cane crea un attimo di imbarazzo, cioè senza il cane intorno a te sei un uomo perso.
Un pochino, devo dire un pochino, ma so che stanno riposando, pronti per lavorare magari nel pomeriggio.
Perché poi quante ore, cioè tu fai quante ore in giro con i cani ogni giorno?
Noi lavoriamo 8 ore al giorno, in queste 8 ore dobbiamo distribuirle su 3 cani. Io ho 3 cani in formazione e quindi la mattina 1 ora per ciascun cane e poi il pomeriggio li facciamo correre. In fondazione abbiamo un grande parco dove possono correre liberamente e fare magari qualche altro esercizio più specifico con meno distrazioni, ecco.
Anche stavo pensando, e poi entriamo nel vivo della fondazione, del vostro lavoro, ma stavo pensando al fatto che già soltanto averne uno e pensare di allenarne uno, istruirne uno al giorno è tanto per noi comuni mortali. Pensare di averne 3 e di dover fare un lavoro che poi deve dare quei frutti, immagino che un po' di pressione ci sia per te.
Un pochino, anche perché ogni cane è diverso, quindi con un cane ti devi comportare in un modo, con un altro in un'altra maniera e quindi devi sapere essere un po' eclettico, devi cambiare continuamente modo di approcciarti perché ogni cane ha il suo carattere.
Ogni cane ha il suo carattere. Allora entriamo, Michele, nel merito della scuola. Abbiamo detto che oggi parliamo della Fondazione Romanda per cani guida per ciechi e ipovedenti, che ha una sede principale nel Canton Vaud, ma anche una sede a Magliaso. E quindi qui voi operate.
Sì, da 10 anni. Quest'anno facciamo 10 anni, quindi l'antenna ticinese apre nel 2016 per volontà della mia direttrice, Christine Baroni Presch, che ha deciso di aprire questa sede proprio nel Canton Ticino 10 anni fa.
10 anni fa apre in Ticino e quindi vengono assunti gli istruttori che appunto portano avanti questo lavoro. Sì. E quindi sei arrivato anche tu.
Sono arrivato anch'io, io sono arrivato 2 anni dopo perché abbiamo visto che le domande aumentavano. E quindi il responsabile, Christian Baroni, ha deciso di assumere un altro istruttore e fortunatamente ha deciso di scegliere me, ecco.
Senti Michele, andiamo al sodo. Tutte le persone cieche e ipovedenti possono richiedere un cane, possono avere questo animale, questo essere vivente che gli dia una mano. Quindi è una cosa che tutti possono fare, una richiesta che tutti possono fare, e ho letto sul vostro sito che voi avete aperto anche agli adolescenti.
Sì, allora, tutti possono fare domanda, richiesta, persone ipovedenti e non vedenti. Sta a noi stabilire se l'ausilio corretto per loro è il cane guida, altrimenti ci sono comunque altri aiuti come il bastone bianco. Noi facciamo dei precolloqui apposta per stabilire se appunto il cane guida è l'ausilio adatto alla persona che fa richiesta.
Quindi il cane guida è considerato come mezzo ausiliario dall'assicurazione invalidità, che prende poi a carico appunto tutte le spese per il cibo, il veterinario. È un mezzo ausiliario alla stregua del bastone bianco.
Esatto, esatto, è un mezzo ausiliario. E, il passaggio precedente al cane guida, noi consigliamo appunto di fare un corso di locomozione con il bastone bianco, perché è importante che la persona che fa richiesta per un cane guida sappia comunque andare in giro, conoscere i percorsi, perché il cane è un ausilio che sa evitare i percorsi ma che ancora non li conosce. Quindi sta alla persona ipovedente e non vedente dargli le direzioni,
certo,
di dove poter andare. Quindi il passo precedente è il bastone bianco e poi il cane guida.
Il cane guida, quindi leggevo appunto a partire dai 14 anni di età, naturalmente ogni caso è a sé, ogni cane è a sé, ogni persona è a sé, quindi bisogna valutare bene questo percorso. Ci sono anche dei tempi d'attesa, quindi diciamo che tutta la parte più burocratica la si può tranquillamente poi trovare, anche tutte le varie informazioni in rete, eccetera, eccetera. Quindi
esatto, il nostro sito è www.scienguide.ch. Se qualcuno è interessato a fare una domanda per ricevere un cane guida, ci sono tutte le informazioni necessarie sul nostro sito.
E questa parte l'abbiamo lasciata, ce la lasciamo alle spalle, perché la parte che interessa di più a noi oggi è quella legata proprio alla comprensione nostra di come vengono istruiti, ma dalla nascita fino al momento della consegna. Quindi questo enorme lavoro che fate voi ci interessa particolarmente, perché vogliamo scoprire di più di questo mondo, affinché poi ci sia anche più rispetto, perché quando vediamo un cane guida sulle strade c'è, penso, del rispetto, ma è sempre meglio, insomma, averne ancora di più, perché è importantissimo saperci relazionare anche noi che ci vediamo nei confronti proprio delle persone che invece vanno in giro e magari hanno già degli ostacoli di loro che trovano sul loro percorso. Se anche noi diventiamo un ostacolo, ci mettiamo ad accarezzare un cane guida quando sta lavorando, ecco, è meglio evitare. Quindi, Michele, ci ascoltiamo Pino Daniele e poi entriamo nella vita di un cane guida per ciechi e ipovedenti. Pino Daniele, Bambina, sempre in diretta su Rete 1 questo giovedì mattina, mille voci dedicato agli animali, e oggi con il nostro ospite Michele Marzocca stiamo parlando dei cani guida per ciechi e ipovedenti. Michele, nel frattempo sono entrati tantissimi bambini in studio.
Bene, di solito i bambini piacciono i cani, quindi ma saranno molto interessati.
Io penso di sì. Vi piacciono i cani?
Sì.
Sapevamo, i cani sfondano una porta aperta quando c'è sicuramente la relazione poi con i bambini. Avere i cani in casa, sappiamo che è qualcosa di bellissimo, crescere con i cani in casa. Michele, andiamo indietro, tu sei un istruttore per cane guida per ciechi e ipovedenti, ma vogliamo sapere da te come nasce questa relazione, come nasce un cane guida, ovvero c'è già tutta una selezione alla nascita, ci sono naturalmente papà e mamma, sì, e stiamo parlando di una razza ben specifica, che sono destinati proprio a sfornare questi pargoletti perfettamente sani e anche con una genetica di un certo tipo, perché naturalmente si spera sempre che si possano avere dei cani equilibrati, che abbiano dei buoni genitori affinché possano trasmettere delle buone nozioni già nei primi mesi di vita.
Sì, esatto, è proprio come hai detto tu, diciamo che i nostri cani nascono nelle nostre sale parto attraverso un'attenta selezione genetica, selezioniamo sia la mamma che il papà e niente, all'età, fino all'età di 2 mesi e mezzo stanno con la mamma, poi appunto vengono selezionati e vengono cresciuti dalle famiglie affidatarie dall'età di 2 mesi e mezzo fino all'età di 15 mesi.
Famiglie affidatarie, tasto dolente, da un certo punto di vista è tasto dolente. In realtà forse è proprio con le famiglie affidatarie che noi vediamo spesso questi cani che fanno le prime esperienze in aree urbane.
Esatto, perché il loro compito è quello di far socializzare il cucciolo nella vita di tutti i giorni, ecco, abituarlo a magari situazioni potenzialmente stressanti come lavori in corso, come magari fare delle scale un po' particolari, insomma abituarli a tutto ciò che una persona non vedente magari andrà incontro, salire sui mezzi pubblici, tutte queste cose che sono importanti per un cucciolo.
Ma quindi la famiglia affidataria, diciamo, si mette a disposizione?
Si mette a disposizione attraverso anche un mio collega che diciamo aiuta nella crescita del cucciolo, quindi queste famiglie affidatarie vengono attenzionate, vengono aiutate nella crescita del cucciolo da un mio collega e tutte le spese sono a carico nostro, quindi spese del veterinario, spese del cibo, diciamo vengono aiutate anche in questo. Siamo alla ricerca di famiglie affidatarie, quindi per chi fosse interessato può contattarci.
Perché non sono tantissime che si mettono a disposizione.
No,
perché è un lavoro difficile,
c'è
durissimo.
C'è sempre questa cosa del distacco, però se una persona lo fa con un obiettivo, con l'obiettivo che poi andrà ad aiutare una persona a ritrovare la sua mobilità attraverso la crescita del loro cucciolo, se le persone diciamo guardano l'obiettivo, ecco, sono più propense a farlo, ecco. Se si guarda il distacco, è chiaro che il distacco non è piacevole per nessuno, però è l'obiettivo finale che conta, ecco.
Certo. Sì, devi farlo veramente con questo obiettivo, però è vero, ci si affeziona, poi arriva cucciolo, lo si tiene fino a 15-18
mesi, sì, e poi sì, incomincia la formazione. Vengono appunto i cani vengono provati, non tutti riescono, appunto c'è il 60% dei nostri cani che alla fine diventa cani guida. E a 15-18 mesi la mia direttrice prova in città questi cani, in più vengono fatte delle visite per vedere se hanno malattie genetiche, oculopatie, displasie. Una volta a posto e una volta passata la selezione anche caratteriale, vengono assegnati agli istruttori che partono col loro percorso di formazione, ecco, che dura all'incirca 8-9 mesi.
E quindi le famiglie affidatarie, diciamo, i padrini, madrine che li hanno cresciuti fino ai 15-18 mesi, in quel momento vivono questo distacco. Però c'è anche da dire che in diversi casi la persona che poi riceverà il cane, la persona cieca che riceverà il cane, è a sua discrezione se ricontattare la famiglia che ha tenuto il cucciolo nei primi mesi e quindi permettere che ci siano ancora degli scambi e permettere alla persona che ha cresciuto questo cane di vedere
sì.
Quanto bravo è diventato quel cane e quanto aiuto dà alla persona che vive con questo cane.
Sì, molto spesso è successo che la persona che ha ricevuto il cane poi contatti la famiglia la famiglia molto felice, magari manda delle foto di quando era cucciolo. Devo dire che nascono anche delle amicizie, ecco, e quindi alla fine gran parte delle famiglie di affidatarie non perdono di vista tutto ciò che è poi il seguito della vita del cane. E questo aiuta anche le famiglie che hanno cresciuto un cane a poi crescerne un altro, ecco. Sono famiglie che hanno cresciuto anche 9, 10, 11 cani.
La medaglia al valore.
La medaglia al valore. Li ringrazio pubblicamente per farlo, perché per noi è fondamentale, ecco, averle. Noi abbiamo anche un altro tipo di volontariato qua a Magliaso, perché non abbiamo il personale per prenderci cura dei cani nel weekend. In questo momento abbiamo tante famiglie, quindi non abbiamo bisogno di questo tipo di volontari, fortunatamente, però ringrazio anche loro che ci aiutano durante il weekend a tenerli e fargli passare un paio di giorni senza lavorare, ma in tranquillità, in relax con loro.
Ecco, adesso tra poco entriamo nei dettagli di quella che è la vita invece dopo i 15 mesi di un cane in formazione per diventare appunto un cane guida per ciechi ipovedenti. Abbiamo detto, passa i primi mesi con la sua mamma e poi viene, arriva in famiglia presso una famiglia affidataria, rimane con la famiglia affidataria che ha questo compito fondamentale di gestire il cucciolo nelle sue
non
fasi.
È facile, no, non è facile. Cioè,
cucciolo.
Sì.
Di Labrador. Cioè, per immaginarsi quello che srotola la carta igienica, nel famoso immaginario comune, no? La pubblicità famosissima, no?
Sì.
Cucciolo di Labrador è in casa per 15 mesi e a un certo punto riconsegnano il cane che inizia la formazione con voi, quindi con voi. Michele, per esempio, con te, che sei proprio istruttore, e da lì inizia questo allenamento quotidiano per diventare come Jumbo, per esempio, che è uno dei cani guida che avete formato voi, che ho conosciuto recentemente.
Sì. L'ultimo che ho consegnato.
È il tuo ultimo?
Sì, sì.
Il tuo ultimo capolavoro?
Sì, sì. Sì, capolavoro.
Stai sminuendo Jumbo?
No,
guarda che se ti sente.
No, assolutamente. So che Cinzia si chiama la sua detentrice, molto contenta, quindi siamo tutti molto contenti quando i nostri clienti, passami il termine, sono felici.
Eh sì, l'abbiamo conosciuta a casa Andreina durante una domenica popolare arrivata con Jumbo, e quindi è stato emozionante vedere proprio questa persona. Entreremo anche nei dettagli di quella che è la consegna del cane. Prima però una canzone, poi parliamo della fase di istruzione e poi della fase di consegna del cane, che diventa a tutti gli effetti un aiuto fondamentale per persone cieche e ipovedenti. Adesso vi faccio sentire un rumore che è questo. Non è il rumore misterioso, lo facciamo ancora sentire una volta. Questo, per la precisione, sarò onesta, non è esattamente un clicker, è semplicemente il rumore della penna che ho in mano. Ma assomiglia moltissimo al rumore che fa il clicker. E quindi, Michele, stiamo parlando di un allenamento, di un addestramento, quello dei cani guida per ciechi ipovedenti, che fate voi presso la fondazione, che avviene proprio grazie anche all'utilizzo del clicker, quindi Fondazione Romanda per cani guida per ciechi ipovedenti, che ha scelto di prendere una linea del rinforzo positivo. Sì. E dell'utilizzo del clicker, quindi stimolo risposta. Dobbiamo andare ai tempi di Pavlov e Skinner, dobbiamo tornare indietro, però fondamentalmente tu fai una cosa, io ti do una ricompensa. Sì. E ti associo un rumore che è questo.
Esatto. Quando hai spiegato tutto tu, posso andiamo, non dire più
andiamo,
niente.
Andiamo via, basta che tu non mi dia cani.
No, hai detto bene. Come metodo di insegnamento noi utilizziamo la massimizzazione del rinforzo positivo. E lo strumento, diciamo, più utile è il clicker, che è una scatoletta di plastica con una linguetta metallica che fa lo stesso rumore, lo stesso suono, alla stessa intensità, e quindi è più facile da recepire per per il cane associarlo all'ultimo comportamento che fa, dove noi andremo a rinforzarlo con il cibo. Perché il cibo? Perché i
Labrador
utilizzando, tu magari lo sai anche tu molto, molto bene, il Labrador molto goloso, famelico, quindi questo da una parte ci aiuta, no? Perché lui ha comunque più voglia, una volta che gli riproponiamo di rifare lo stesso comportamento, perché sa che riceverà una ricompensa alimentare.
E certo, e quindi si parte col clicker all'età di 15-18 mesi in base a quando arriva dalla famiglia di padrinato, sì, il cane, e la formazione, Michele, dura dagli 8 ai 9 mesi, quindi in questo momento tu hai in formazione 3 cani.
Esatto.
Diciamo che il cane insieme a te inizia a conoscere quelli che sono i bordi del marciapiede, le scale, i cambiamenti di livello, i passaggi quelli più stretti, gli ostacoli in altezza, invento per esempio montacarichi, ombrelloni, tutto.
Sì, tutto.
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 Cioè tu entri, tu Michele, entri nel mondo delle persone cieche e ipovedenti per renderti conto quello che devi insegnare a lui.
Assolutamente.
Perché
sì,
a volte non è per niente scontato andare a riconoscere quello che potrebbe essere potenzialmente un pericolo per una persona cieca, perché noi non ci rendiamo conto.
No, non è per niente scontato, per immedesimarci completamente facciamo anche delle prove su dei percorsi in città con gli occhiali scuri. Questo ci rende appunto non vedenti, quindi succede che il cane si responsabilizza anche, capisce un po' la nostra tensione, il nostro nervosismo, e quindi capisce, facendone più di una, ovviamente non succede subito all'inizio, ma ci vogliono alcune prove prima che il cane capisca che la persona che sta accompagnando ha bisogno di una guida. Quindi noi facciamo queste prove tra noi colleghi, e poi alla fine della formazione c'è una persona che mandata dall'assicurazione invalidità, che è un esperto di mobilità orientamento o un'esperta cinofila, che ci valuta in un percorso di 40 minuti in centro città, di solito lo facciamo qua a Lugano, e noi siamo completamente bendati. E c'è un istruttore che ti dice dove devi andare, un esaminatore che verifica che tutti gli ostacoli vengono evitati con precisione o vengono segnalati con precisione. Alla fine c'è una valutazione finale che deciderà se il cane è pronto per la consegna oppure deve ripetere l'esame, ecco.
Quanti comandi, possiamo chiamarli, definirli così, quante cose
sì,
sanno fare?
Segnali acustici, possiamo chiamarli così, e sono 30 parole in italiano che vengono insegnate.
Ma facci qualche esempio, perché noi immaginiamo il classico, però ci sono anche delle cose che invece in realtà io ho scoperto attraverso la Unitas e Casa Andreina che non avrei mai pensato, quindi tipo sì, sedia.
Sì, sì, che è panca il comando per la sedia, c'è lampada che è il comando per trovare la scatoletta gialla col bottone rosso sul semaforo, e scala, vabbè, ci sono i comandi di obbedienza, sed, terra. L'unico comando che abbiamo in francese è la ricerca del marciapiede, che è trottoir. Questi sono alcuni dei comandi, poi c'è vai destra, vai sinistra, avanti, ferma. Ci sono 30 parole che il cane impara durante questi 8-9 mesi di formazione.
Però alcune cose non necessitano di parole, perché se il cane si trova di fronte a una strada e ci sono le macchine, il cane si ferma da solo, cioè
o levita, sì, o si ferma o levita. Diciamo, se un ostacolo è insormontabile, il cane si ferma e dà il tempo alla persona cieca di capire che cosa c'è davanti. Se un ostacolo è sormontabile, il cane non ha bisogno di nessun comando, fa tutto da solo, evita il palo, la macchina, la bicicletta, il motorino, qualsiasi cosa che gli si ponga davanti, lasciando lo spazio necessario per la persona che sta guidando.
Ma se io ignorante arrivo, vedo questo cane che sta guidando la sua persona in mezzo al gran casino delle città, no?
Sì.
E vado verso il cane. Il cane cosa farà nei miei confronti?
In teoria non dovrebbe distrarsi. Questo è teorico. Poi chiaramente a volte succede che, comunque stiamo parlando di cani, di esseri viventi che possono sbagliare. Quindi una delle nostre missioni è anche sensibilizzare l'opinione pubblica, chiedendo loro di non distrarre il cane. Se si vede un cane guida per strada, non distrarre il cane, non chiamare il cane, non dargli da mangiare, ovviamente. Se magari vediamo una persona un po' persa, che ci sembra magari che abbia bisogno di aiuto, possiamo chiedere direttamente alla persona, non chiamando il cane, ma presentandoci e vedere se effettivamente questa persona ha bisogno un reale aiuto, ecco.
Se abbiamo un cane, noi abbiamo un cane a nostra volta, incontriamo una persona con il cane guida, cosa dobbiamo fare?
Anche qui il cane non dovrebbe distrarsi, ma come dicevo prima, è comunque per il cane una distrazione molto forte. Quindi noi cittadini normali dobbiamo cercare, nel limite del possibile, di tenere il cane più vicino a noi, se è possibile allontanarci un po' e lasciare che comunque la persona cieca col suo cane passi, e creando meno intralcio possibile, ecco, laddove si può fare. Poi chiaramente ci sono situazioni inevitabili dove ci si incrocia per forza e lì si vede se il cane guida si comporta bene o no. Però noi cittadini possiamo aiutare i cani a non distrarsi tenendo il cane un po' più vicino a noi, spostandoci e lasciando il passaggio più libero.
Personalmente, quanto ti è successo di vivere delle esperienze quando magari appunto facevi delle prove bendato e quindi essere completamente nel ruolo e ritrovarti con il tuo cane guida all'interno di una città, di un paese con traffico, con tanta gente e vivere del disagio?
Sì, mi capita, ci capita spesso, e noi avendo cani in formazione comunque sappiamo che ci può essere l'errore, ci può essere la persona che può distrarlo, quindi abbiamo la fortuna di poter, diciamo, alzare gli occhiali scuri e vedere un po' quello che succede, quindi il disagio può essere limitato a quel momento perché non capisci quello che sta succedendo. Magari per una persona che non può fare quello che faccio io, quindi una persona cieca, è un po' più complicato, e per questo che le persone, i cittadini, devono un po' stare attenti a non distrarre, portare un po' rispetto per quello che è il lavoro del cane. E soprattutto uno dei nostri compiti è quello di sensibilizzare anche i proprietari di esercizi pubblici a fare entrare anche la persona.
Mamma mia, scontato.
Sì, allora diciamo che la cosa è molto migliorata negli anni. Diciamo che la stragrande maggioranza delle volte succede che il proprietario del cane guida col suo cane venga fatto entrare, anzi viene invitato anche a entrare, quindi col suo cane. In qualche occasione è capitato, quindi che venga rifiutato, anche se c'è una legge che non lo permette, però purtroppo succede. Il nostro compito è anche questo, di invitare tutti gli operatori, i proprietari di negozi, ristoranti, a poter permettere alle persone non vedenti, ipovedenti, di poter entrare con il loro cane guida per poter fare quello che facciamo noi normalmente.
Ascoltiamo una canzone, devo ancora digerire quanto ci hai appena detto. Pensavo veramente che fosse, insomma, ormai scontato.
Capita raramente, devo dire, però purtroppo succede.
Tiziano Ferro, Sono un grande, un brano nuovissimo. Mi sa che siete dei grandi anche voi, sai Michele, voi della Fondazione Romanda per cani guida per ciechi ipovedenti, voi istruttori che ogni giorno prendete questi cani, li portate nelle città, nei paesi, in giro, dappertutto, per insegnarli a diventare delle guide, dei cani guida per persone cieche e ipovedenti. Questo è il lavoro che gli insegnate passo per passo, giorno dopo giorno. Arrivano da voi dopo essere stati presso una famiglia di padrinato, diciamo così, affidataria, che li ha accolti all'età di 3 mesi, e poi fino ai 15-18 mesi sono rimasti questi cuccioli insieme alle famiglie, famiglie che ringraziamo ancora una volta, perché sono fondamentali queste famiglie, che poi riconsegnano il cane nelle mani della fondazione e i cani arrivano dagli istruttori. Michele, tu sei appunto istruttore e quindi hai questo compito di formare questi cani, maschi, femmine, insomma, non c'è una scelta che va in base al sesso, arrivano sia maschi che femmine da te.
Sì, sì.
E non è neanche mai stato precisato se siano più bravi i maschi o più brave le femmine. In realtà ognuno ha delle peculiarità, sì, ma che vanno un po' forse al di là del sesso.
Sì, sì, non ci sono degli studi scientifici che ci dicano che è più bravo il maschio o la femmina, dipende un po' dal cane, ecco, non dipende dal sesso.
Abbiamo parlato di quello che è il rinforzo positivo, del clicker, che è questo,
esatto,
che utilizzi per insegnare proprio al cane a fare quello che si vuole che lui faccia, quindi a evitare gli ostacoli, a rispondere a questi comandi in italiano, perché rispondono in italiano tranne per il comando marciapiede,
sì,
che quello è in francese.
È rimasto in francese, sì.
Forse perché suonava meglio.
Sì, ha un suono più dolce, ecco, e più orecchiabile, diciamo così.
Tu te li sogni anche la notte dopo 22 anni di questo lavoro? No.
No, non me li sogno la notte, però vabbè, non mi capita di ripeterli talmente tante volte, sì, che ogni tanto ci penso, ecco.
Senti, arriviamo al momento forse più emozionante. Dopo aver fatto l'esame, il cane che supera questo esame va consegnato poi alla persona che vivrà con lui. E di conseguenza c'è una fase che dura, se non erro, 12 giorni di consegna. Quindi per 12 giorni. Quindi questo ci fa capire la serietà. Cioè, non state consegnando un'auto, state consegnando un cane che diventerà lo strumento di libertà di queste persone cieche e ipovedenti. Quindi non è la consegna di un veicolo, sono 12 giorni di affiancamento.
Sì, diciamo che questa è la parte più difficile del nostro lavoro, la consegna. Un po' perché il cane subisce un altro, l'ennesimo distacco, quindi passa dalla vita da futuro cane guida a vita da cane guida. Fortunatamente questo è l'ultimo passaggio per lui, ma ci vuole un po' di adattamento, ed è per questo che ci sono questi 12 giorni, un po' perché il cane si deve ambientare, un po' perché comunque noi dobbiamo insegnare una persona come andare in giro col suo cane guida. Oltre ai comandi, una persona che ha un cane guida deve imparare a spazzolarlo, imparare a giocare con lui, perché non pensiamo al cane guida come un cane che lavora e basta.
Una volta che toglie la pettorina
è un cane come tutti gli altri, tu li hai visti, quindi con il loro carattere, chi magari è più tranquillo, chi ha un po' più bisogno magari di fare del movimento, di giocare. Quindi una volta che tolgono la guida, i cani diventano dei cani da compagnia, con le loro regole, come dovrebbero averle un po' tutti, ma diventano dei cani da compagnia. E insegniamo anche alle persone che prendono i nostri cani come giocare, qual è il gioco che più piace al cane che stiamo consegnando. Poi ovviamente ci sono da somministrare i vermifughi, mettere gli antiparassitari, ci sono tante cose oltre al lavoro di guida che noi in questi 12 giorni facciamo. E ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole anche un po' di empatia nei confronti dei nostri clienti, perché magari hanno un passato non molto bello, perché magari gli si prospetta un futuro. Di solito le malattie genetiche sono degenerative agli occhi, le oculopatie, quindi gli si prospetta magari un futuro
più buio,
quindi c'è bisogno di fargli capire che il cane è lo strumento giusto, adatto, se gli si dà piena fiducia. Ecco, questa è una parte un po' complicata, soprattutto per chi prende il primo cane. Fidarsi a un cane non è semplice, però se questa cosa si parte subito bene, cioè se noi siamo in grado di far capire alla persona che si deve fidare del cane, il cane sente piena fiducia e fa il suo lavoro. Se sente magari un po' di nervosismo, un po' di tensione, che è normale all'inizio. Immaginati se io ti do un cane, ti bendo gli occhi e ti dico no, ok,
guarda,
andiamo fuori dallo studio, un po' nervosa diventi.
No, io l'ho provato.
Ok.
E garantisco terrore,
sì.
terrore. Non sapevo neanche più se, cioè, destra, sinistra. Dicevo, sta andando velocissimo, e invece non era vero perché ho visto il video. Quindi davvero, solo provando si capisce quanto sia complicato fidarsi di un cane per farsi portare. Io, tra l'altro, io non ero neanche nel traffico.
Esatto.
Quindi stiamo parlando di qualcosa di
ho
pazzesco.
Ascoltato quella trasmissione dove tu stavi provando un cane e quindi hai provato proprio al 100% quello che è affidarsi completamente a un cane.
E funziona, però funziona. Dopo 12 giorni alle persone dici ciao.
Alle persone dico ciao, brava, un arrivederci, perché comunque c'è un seguito anche durante i restanti anni di lavoro del cane. Noi, se c'è qualche problema, interveniamo, e alla fine c'è anche un esame finale che fa la persona cieca con il suo cane, sempre dalla I, perché ricordiamo che i cani ricevono gratuitamente da noi ricevono gratuitamente il cane da noi, e quindi anche l'assicurazione invalidità si prende a carico di queste delle spese una volta passato l'esame del cane.
Michele, io anche ti devo dire ciao, perché il nostro tempo è finito, vedi, si inizia.
Prima di salutarci però volevo farti un piccolo pensiero da parte di tutta la fondazione, perché oggi so che è il tuo compleanno, quindi tanti auguri.
Grazie.
E niente, spero che...
La cuffia, mi hai portato la cuffia?
Ti ho portato la cuffia della fondazione. Ti ho portato una cartolina di due nostri meravigliosi cani, un segnalibro e il nostro opuscolo. Buon compleanno.
Meno male, Michele, che non mi hai portato un cane. Meno male.
Quelli ce li teniamo stretti, ecco.
Verremo a trovarvi sicuramente a Magliaso. Grazie mille, Michele Marzocchi.
Posso
grazie.
Fare un saluto a tutta la fondazione, a tutti i miei colleghi. Ciao ragazzi.
Fondazione Romanda per cani guida per ciechi e ipovedenti. C'è il sito, andate a cercare tutte le informazioni. Grazie ancora, spero di ritrovarti presto.
Lo spero anch'io.
Adesso musica e poi Stefano Ferrando con le sue mille storie. Noi ci sentiamo domenica mattina all'ora della terra, la domenica popolare, in diretta dal Gambarogno. Saremo a San Nazaro.